Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi un turno della Serie A caratterizzato da due big match come Roma-Napoli e Inter-Juventus, due pareggi, mentre il Milan ha faticato ma ha vinto a Bologna, nell'anticipo agganciando i partenopei in testa alla classifica. Dopodiché daremo anche spazio ai motori e al tennis, ma per parlare di tutto questo è entrato in studio a Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario, benvenuto.
Buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, dunque si è concluso con il pareggio tra Inter e Juventus, questo turno della Serie A, per cui cominciamo con la lettura dei risultati di questa giornata che si è aperta nel venerdì italiano con la vittoria del Torino su Genova per 3-2, poi Sampdoria Spezia 2-1, a Salerno Empoli batte Salernitana 4-2, Sassuolo Venezia 3-1, a Bologna Milan batte Bologna 4-2, poi nella domenica italiana Atalanta Udinese 1-1, Verona Lazio 4-1, Fiorentina Cagliari 3-0, 0-0 tra Roma e Napoli e 1-1 tra Inter e Juventus, per una classifica che adesso vede in testa Napoli e Milan a quota 25 punti, 7 sono le lunghezze di vantaggio sull'Inter che è terza con 18, poi Roma 16, a 15 punti ci sono Atalanta, Juventus e Fiorentina, 14 punti per la Lazio, poi Bologna e Empoli 12, Verona, Torino e Sassuolo 11 punti, Udinese 10, Sampdoria 9 punti, Venezia 8, Spezia 7, in zona retrocessione Genoa e Cagliari con 6 punti e Salernitana con 4.
E noi cominciamo dal Milan, che nell'anticipo del sabato era impegnato a Bologna. 6 gol, 2 espulsioni, Ibrahimovic che prima firma un autogol e poi segna. È successo davvero di tutto allo stadio dell'Ara.
Sì, partita molto intensa con i rossoneri che hanno dovuto fare a meno di Kessié, di Theo Hernandez, ovviamente del portiere Maignan, di Rebic, di Florenzi e via dicendo, ma comunque hanno ritrovato Ibrahimovic dal primo minuto. Milan che ha impostato la partita un po' come ha voluto, anche perché ha trovato quasi subito il vantaggio con un sinistro di Leon deviato da Medel. Il Milan ha anche trovato il bel raddoppio prima dell'intervallo con Capitan Calabria e in tutto questo si è aggiunto nel primo tempo l'espulsione del difensore del Bologna su Mauro per un intervento ai danni di Krunic che era lanciato verso la porta di Skorupski. Dunque Bologna in 10 uomini. Nel secondo tempo il Milan, che era in vantaggio appunto di un uomo e di due gol, ha prima incassato il gol dell'1-2 con un'autorete, come dicevi, di Ibrahimovic di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo, poi anche il pareggio del Bologna segnato dal gambiano Barrow. Quindi al 58esimo eravamo sul 2-2 con il Bologna in 10 uomini, l'arbitro Paolo Valeri ha consultato il VAR per valutare un intervento di Soriano ai danni di Touré e poi ha estratto il cartellino rosso per il centrocampista Felsino. Quindi a quel punto formazione di Mihajlovic ridotta in 9 uomini, che ha resistito per un altro quarto d'ora con il diavolo che è cresciuto un po' di intensità e ha creato alcune occasioni fino al momento del bellissimo gol di Bennacer, che al volo ha segnato di destro da fuori area il gol del 3-2 senza pensare, come ha poi ammesso il franco algerino. Poi al 90esimo Ibrahimovic si è fatto perdonare l'autorete segnando il poker. Ibrahimovic, che ad inizio mese, il 3 ottobre, aveva compiuto 40 anni, diventa soltanto il quarto giocatore della storia della Serie A a segnare nel massimo campionato italiano dopo aver compiuto 40 anni. Prima di lui c'erano riusciti Costa Curta, c'era riuscito Pietro Vierkovod e c'era riuscito Silvio Piola, non c'è riuscito paradossalmente Francesco Totti, ma insomma Ibrahimovic si prende anche quest'altro piccolo pezzo di storia del nostro campionato. Ibrahimovic, che per mezz'ora ha giocato accanto a Giroud, che è stato inserito da Pioli al posto di Krunic, quindi in attacco due torri abbastanza esperte così in casa Milan, una convivenza poi sulla quale il tecnico del diavolo è stato interpellato a fine partita. Ascoltiamo Pioli su questa convivenza possibile tra Ibrahimovic e Giroud.
Quello che conta è l'equilibrio della squadra, se ci saranno le condizioni e gli equilibri giusti, credo che due giocatori intelligenti come loro possano anche coesistere. Poi è chiaro che oggi è stata una situazione particolare, in doppia superiorità numerica, dovevamo assolutamente vincere questa partita perché dovevamo ottenere 3 punti, quindi abbiamo provato anche con i 2 attaccanti e credo che in qualche situazione ci ha anche condizionato, perché abbiamo buttato anche dei palloni dentro l'area a volte senza con tanta convinzione, con tanto costrutto.
Insomma, diciamo che finché si gioca in 11 contro 9 il Milan può permettersi anche di schierare Giroud e Ibrahimovic contemporaneamente in una partita che andava vinta, come ha detto Stefano Pioli al termine della gara. Dall'altra parte Sinisa Mihajlovic ha provato un po' a fare le pulci ai cartellini rossi, soprattutto al primo dei due, quello di anni di Sumauro, ma sostanzialmente si è detto molto orgoglioso della prestazione dei suoi, che hanno giocato per ampi tratti della gara in doppia inferiorità numerica e che addirittura avevano sul 2-2 creato un paio di occasioni per trovare il gol del vantaggio. Ascoltiamolo l'allenatore del Bologna.
Sì, oggi abbiamo perso 3 punti, ma penso che abbiamo vinto su tutto, perché 11 contro 11 abbiamo giocato meglio, abbiamo recuperato 2 gol con un uomo in meno, che non è facile, e con 2 uomini in meno abbiamo avuto 2 occasioni per andare in vantaggio, una con Arnautovic, una con Tiate. Poi sai, a lungo andare, prima con un uomo, con 2 uomini in meno, forse magari se non trovavano quel jolly con Benasser magari non perdevamo, però dai, alla fine erano tutti stremati. Sicuramente quello che ho detto anche ai miei giocatori, dovrebbero essere orgogliosi di quello che hanno fatto e hanno dimostrato di essere una squadra forte.
Queste dunque le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic al termine della partita che i suoi hanno perso in casa per 4-2 contro il Milan.
E ora veniamo ai 2 incontri di cartello di questa 9ª giornata di Serie A. All'Olimpico di Roma era di scena la capolista Napoli, che finora aveva sempre vinto, mentre a Milano era in programma il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Com'è andata, Dario?
Due pareggi, è finita senza reti il big match dell'Olimpico tra Roma e Napoli, 0-0 sostanzialmente giusto, maturato dopo una partita molto tirata, ad alta tensione, con un finale incandescente nel quale Mourinho è stato espulso per proteste dall'arbitro Massa con un doppio cartellino giallo, e poi dopo il fischio finale il cartellino rosso è arrivato invece per Luciano Spalletti, forse per un applauso ironico al direttore di gara. A fine partita Luciano Spalletti ha detto ai microfoni di DAZN di essere devastato per l'espulsione, ha detto che il senso dell'applauso è stato travisato dall'arbitro, cioè secondo il tecnico toscano il suo era proprio un complimento sincero rivolto all'arbitro Massa e non un gesto sarcastico. Per il resto Spalletti non ha fatto drammi per il primo mezzo passo falso in campionato dopo 8 vittorie consecutive. Ascoltiamolo.
Era una partita difficile in un momento difficile, perché viene a giocare a Roma dopo la sconfitta con la Juventus, avevano ritrovato il pubblico dell'Olimpico quasi totalmente, per cui la squadra ha dimostrato di avere roba addosso e sono contento.
La roba addosso, insomma, è il complimento che Spalletti ha fatto ai suoi, insomma, così esattamente come 3 anni fa nella gestione Sarri. Anche in questo inizio di campionato il Napoli ha vinto le prime 8 partite consecutivamente, poi ha pareggiato la 9ª per 0-0, esattamente come avvenne 3 anni fa. Partenopei che recriminano per un paio di occasioni sfortunate, 2 legni, soprattutto il primo dei 2 colpito da Osimhen, che ha preso un palo e una traversa. Dall'altra parte per la Roma un paio di clamorose occasioni sciupate da Abraham nel primo tempo e da Mancini nella ripresa. Poi, comunque alla fine per i giallorossi è arrivato un pareggio in una sfida contro una grande, e questo rappresenta davvero un sospiro di sollievo dopo la batosta in Conference League e la sconfitta per 6-1 subita in Norvegia contro il Bodo. Lo ha ribadito con parole sue José Mourinho al microfono di DAZN.
Quando si fa una cagata grossa come la nostra, la partita seguente è una partita molto molto difficile dal punto di vista emozionale, molto molto difficile, hai un peso completamente diverso, e giocare contro il Napoli non è facile, e la squadra ha giocato, ha cercato di vincere. Ovviamente, come ho detto anche ieri in conferenza stampa, è il tipo di partita dove tu devi essere anche umile e riconoscere il potere del tuo avversario. Penso che tutte le due squadre hanno avuto questo, penso loro volevano vincere e anche noi. Magari il spettacolo non fantastico, non lo so, non, ho sensazioni diverse, però lì in panchina la sensazione è veramente di una partita che anch'io sono stanco.
È stanco José Mourinho al termine della partita, tanto è stata intensa quella tra Roma e Napoli allo Stadio Olimpico, come detto finita 0-0, e con questo risultato il Napoli riaggancia il Milan in testa alla classifica quota 25, mentre la Roma è quarta e resta quarta da sola perché il posticipo di San Siro, il derby d'Italia tra Inter e Juventus, poco fa finito anch'esso in parità 1-1. Dopo 16 minuti Inter in vantaggio, Bernardeschi si infortuna, la Juventus ritarda il cambio in attesa che entri Bentancur, quindi con l'Inter momentaneamente in superiorità numerica, ed Dzeko il più rapido ad approfittare della respinta del palo su un tiro di Çalhanoğlu deviato da Locatelli. Riascoltiamo la telecronaca di DAZN a cura di Pierluigi Pardo e di Massimo Ambrosini proprio sul gol che ha sbloccato Inter-Juventus.
Skriniar, l'appoggio verso Çalhanoğlu, palo, deviazione, Dzeko per l'1-0 Inter. Dzeko sulla soluzione di Çalhanoğlu, il palo, difesa della Juve tagliata fuori, Dzeko per il più facile dei tappeti
e per il più difficile dei tiri, cioè quello di Çalhanoğlu che ha trovato l'incrocio. Oltre insomma a evidenziare la meraviglia del gesto balistico del turco e il tapin di Dzeko, c'è da ragionare sull'attesa del cambio.
Eh sì, questo appunto era Massimo Ambrosini che ai microfoni di DAZN non sottolineava tanto il gol di Dzeko quanto il tiro di Çalhanoğlu e il fatto che la Juventus avesse ritardato quel cambio. Comunque va detto che per Dzeko siamo già a 7 gol nelle prime 9 partite di campionato con la maglia dell'Inter, dei campioni d'Italia. Avete sentito anche gli effetti di sottofondo, va detto che da questo fine settimana in Italia negli stadi possono entrare fino al 75% della capienza totale degli spettatori. E per questo a San Siro per Inter e Juventus c'erano quasi 60.000 paganti, 59.600 e rotti, più tutti i portoghesi, più tutti i giornalisti, più tutti gli addetti ai lavori, fanno 60 abbondanti. Poi con l'Inter in vantaggio nella ripresa Allegri ha inserito Arthur e Caio Jorge e la partita si è risolta in realtà soltanto negli ultimi 5 minuti, quando all'86esimo c'è stato un contrasto al limite dell'area dell'Inter tra Dumfries e Alexandro. C'è voluto più di un minuto prima che l'arbitro Mariani venisse avvisato dalla sala VAR e andasse a rivedere il contatto tra i due. Lì ha studiato probabilmente le proiezioni ortogonali e alla fine insomma ha decretato il rigore per la Juventus, decretando che l'intervento, che comunque il contrasto era avvenuto proprio sul limite dell'area, quindi in una posizione di campo dalla quale appunto sarebbe scaturito il calcio di rigore. Tra l'altro nella circostanza l'arbitro ha anche espulso Simone Inzaghi per proteste per aver lanciato la pettorina in campo con veemenza appunto nel momento in cui il direttore di gara era andato a controllare il video. Dopodiché sulla trasformazione del rigore assegnato alla Juventus al minuto numero 86, ascoltiamo ancora la telecronaca DAZN con la voce di Pierluigi Pardo.
Parte Dybala col mancino, 1-1 il pareggio della Juve, spiazza Handanovic, la gioia di Dybala, quarto gol stagionale per lui, perfetta l'esecuzione dal dischetto.
Questo dunque il gol con il quale la Juventus ha pareggiato a Milano contro l'Inter, lo ha segnato Paolo Dybala, l'argentino, la gioia, assente per infortunio da un mese, che ha giocato mezz'ora, ha contribuito ad alzare il baricentro della Juventus, ha trasformato questo rigore di importanza enorme e è anche andato a segno contro l'Inter per la terza partita consecutiva. Insomma, mezz'ora da incorniciare per Paolo Dybala e Inter, che dopo la sconfitta contro la Lazio ottiene un punto in casa contro la Juventus. Non si allunga il distacco rispetto alla testa della classifica, visto che il Napoli è sempre a più 7, ma sono 7 anche le lunghezze che separano a questo punto l'Inter dal Milan, e quindi come dire l'ipotesi scudetto bis un po' si allontana. Ma per vedere tutto il resto di quel che ha presentato la nona giornata del campionato italiano di calcio. Massimiliano, ci fermiamo per una breve pausa e ce ne occupiamo subito dopo.
Bentornati in diretta qui su SBS, sono le 8:50, siete in compagnia di Massimiliano Google e di Dario Castaldo. Stiamo raccontando la nona giornata del campionato di Serie A, abbiamo un po' detto delle partite al vertice e ora parliamo delle altre. Ecco, rispetto alla testa della classifica perdono terreno Atalanta e Lazio, mentre Dario guadagna 3 punti la Fiorentina.
Sì, cominciamo dalla Lazio, perché i biancocelesti erano impegnati al Bentegodi contro il Verona, venivano, come ricordavamo poco prima della pausa, dal bel successo anche tra le polemiche contro l'Inter. In mezzo c'era stato il pareggio interno in Europa League contro l'Olympique di Marsiglia. Ebbene, al Bentegodi sono arrivati 4 gol per l'Hellas Verona, li ha segnati tutti il Ciolito Giovanni Simeone, figlio di una delle icone della Lazio, campione d'Italia 20 anni fa, il Diego Pablo, e Simeone ne ha segnati 2 nel primo tempo, 2 nel secondo. Per la Lazio così arriva in campionato la seconda sconfitta in trasferta consecutiva dopo quella incassata a Bologna. Anche quella veniva dopo una bella vittoria in campionato, in quel caso nel derby, e un impegno di Europa League. Poi in conferenza stampa l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha detto che, a differenza però della sconfitta di Bologna, in questo caso non c'erano state avvisaglie del fatto che poi la sua squadra si sarebbe sciolta come neve al sole. Ascoltiamolo Maurizio Sarri.
Bologna era evidente anche nei giorni prima, eravamo in un momento di down, di energie mentali, di energie nervose. Questa partita mi ha sorpreso perché ieri avevo visto la squadra consapevole della difficoltà di questa partita e l'importanza di questa partita. Hanno fatto un buon riscaldamento, hanno fatto un buon ingresso in partita, la squadra ordinata, poi alla prima difficoltà invece ci siamo sciolti come neve al sole e questo è preoccupante.
Questo dunque Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, sulla sconfitta dei suoi per 4-1 contro l'Hellas Verona. 4 gol, come dicevamo, messi a segno tutti da Giovanni Simeone, che quest'anno in 7 partite di campionato ha già segnato 6 gol, praticamente un terzo di quanti ne ha fatti in 2 stagioni intere con la maglia del Cagliari, con il quale l'anno scorso ne aveva segnati 6. Ecco, già è a questo, già ha eguagliato il risultato del bottino di reti della scorsa stagione. Alla fine Simeone ha spiegato che a cambiare un po' la sua annata c'è stato l'inizio della pratica della meditazione. Ascoltiamo.
Io faccio meditazione perché è una cosa che mi fa bene. Sono una persona molto curiosa e quindi voglio conoscermi a me stesso. Credo che è una cosa molto importante perché ognuno sempre pensa all'altro, no? Bisogna imparare uno che ha dentro e oggi stamattina ero molto nervoso e lo sapevo, da lì ho cominciato a lavorare su questa emozione e stamattina quando stavo guardando un po' la Lazio avevo sognato un po' di fare 2 o 3 gol, però sempre quando c'è la possibilità bisogna attaccare e essere sempre concentrato. Mi è toccato oggi come un giorno normale, mi sono svegliato. Ho sognato, oggi sono molto contento perché ce l'ho fatto.
Insomma, ha sognato 2-3 gol contro la Lazio, ne ha messi 4 Giovanni Simeone, l'attaccante argentino del Verona, che abbiamo ascoltato al microfono di Dazon, ovviamente premiato come migliore in campo per questo suo poker. Tra l'altro è il primo giocatore della storia del Verona capace di segnare 4 gol nella stessa partita da quando il campionato di Serie A è a girone unico. 3 punti, come detto, abbastanza pesanti quelli conquistati dal Verona. Passo falso della Lazio, passo falso anche per l'Atalanta che giocava in casa contro l'Udinese, aveva trovato il gol del vantaggio al 10° minuto del secondo tempo con il solito sinistro chirurgico di Ruslan Malinovskyi. L'Atalanta poi non è riuscita a trovare il gol del pareggio, espulso Gasperini dopo il 90°, l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha trovato di testa con Beto il gol del pareggio. Alla fine a Giampiero Gasperini hanno chiesto se fosse più arrabbiato per il cartellino rosso per la sua espulsione o per il pareggio incassato a tempo scaduto. Ascoltiamolo.
Penso che la squadra, nonostante tutto, merita, anche se non è stata una grandissima partita, però meritasse la vittoria. Per la mia espulsione assurda, ho già detto in tutti i modi che questi signori devono metterci la faccia, visto che sono dei professionisti anche loro, e quindi vengano a commentare, vengano a giustificare, vengano a dire cosa fanno del loro operato, così come lo facciamo noi.
Giampiero Gasperini molto ma molto arrabbiato nei confronti del direttore di gara che lo ha espulso nel finale, ha detto dovrebbero tutti gli arbitri presentarsi poi davanti ai microfoni anche per spiegare le loro decisioni. Tra l'altro questa è stata una giornata molto particolare da quel punto di vista, perché nello stesso turno sono stati espulsi Mourinho, Spalletti, Simone Inzaghi e appunto Giampiero Gasperini, 4 dei 7 allenatori delle cosiddette 7 sorelle. La Fiorentina, dicevamo, ha riagganciato il treno europeo vincendo in casa per 3-0 contro il Cagliari, ha sbloccato Biraghi su rigore dopo 21 minuti, ha raddoppiato al 42esimo Gonzales, ma lì ha fatto tutto Saponara che poi gli ha servito un assist al bacio, e poi nel secondo tempo dopo 4 minuti punizione spettacolare a giro con il sinistro di Dusan Vlahovic, che sta cercando di farsi anche un po' perdonare dalla tifoseria viola confronti della quale ha già annunciato il divorzio. Alla fine ascoltiamo Vincenzo Italiano elogiare Riccardo Saponara, il giocatore che lo scorso anno ha avuto allo Spezia, che come abbiamo detto è stato protagonista di una bella prestazione e di un assist al bacio per Nico Gonzalez. Saponara che negli ultimi 8 anni ha indossato 7 maglie diverse: Empoli, Milan, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spezia e Fiorentina. Nelle ultime 2 ha avuto sempre Vincenzo Italiano come allenatore. Ascoltiamolo.
Sono felicissimo della prestazione di Ricky, perché è un ragazzo che quest'anno, sono convinto, si può ritagliare uno spazio importante in questa Fiorentina, perché si allena bene, aspetta il suo momento in silenzio, non fa mai una polemica. È un ragazzo che ormai ha sposato in pieno le idee dell'allenatore, del suo staff, quindi sono felice che alla sua prima da titolare si sia espresso in questo modo qua. Tutti e 3 davanti hanno dato quello che cercavamo e la grande prestazione da parte di tutti. Lui in particolare, perché ripeto, la prima da titolare, e sono felice della sua risposta.
Questo era Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, su Riccardo Saponara.
E in conclusione, Dario, cos'altro ci resta da raccontare della nona giornata di Serie A?
Dunque, che il Sassuolo ha ottenuto soltanto la seconda vittoria negli ultimi 2 mesi, ha battuto in casa 3-1 il Venezia, tra l'altro rimontando anche perché i lagunari erano stati i primi a sbloccare il punteggio alla mezz'ora, poi per il Sassuolo hanno segnato Berardi, Frattesi e c'è stato anche l'autorete di Henry. Mentre per quanto riguarda le altre partite, è tornata al successo la Sampdoria, che è uscita dalla zona caldissima della classifica battendo lo Spezia 2-1, a segno è andato anche Antonio Candreva. Ascoltiamolo, il fantasista blucerchiato.
Abbiamo sofferto, ma in Serie A si soffre perché tutte le squadre hanno qualità, hanno ormai un campionato molto equilibrato, quindi è giusto soffrire, è giusto anche poi saper portare a casa il punteggio pieno.
L'intera posta in palio, voleva dire Antonio Candreva, che ci ha detto ricordati che devi soffrire,
è giusto, e noi soffrire.
Ce lo segniamo. Ha sofferto, ma ha vinto anche il Torino, che ha battuto il Genoa per 3-2, tra i protagonisti il paraguayano Sanabria, che aveva segnato il gol in apertura, che poi aveva anche offerto un assist a Pobega prima dell'intervallo. Ascoltiamolo Sanabria.
Forse concentrazioni, no? Però dobbiamo capire anche che c'è l'altra squadra che gioca e anche loro propongono delle cose sul campo. Siamo 11 contro 11, alla fine è difficile, però l'importante è che oggi siamo riusciti a vincere.
Questo era Sanabria, l'attaccante sudamericano del Torino, sulle ragioni che hanno portato la sua squadra a soffrire nel finale contro il Genoa, nonostante il doppio vantaggio iniziale. Per ora terminiamo qui la nostra analisi sportiva, che rimandiamo alla seconda ora di trasmissione.
Bentornati qui su SBS per gli ultimi 7 minuti assieme a Massimiliano Gugole e a Dario Castaldo, che torna con noi. Ciao Dario, bentornato.
Di nuovo buongiorno Massimiliano, a te e a tutti gli ascoltatori.
Con Dario abbiamo raccontato la nona giornata di Serie A nella prima parte del programma, però torniamo brevemente ora sul calcio, perché il posticipo serale della domenica italiana tra Inter e Juventus ha acceso delle polemiche, ma anche per fare un veloce salto in Serie B.
Sì, dunque finita 1-1 a San Siro tra Inter e Juventus, con la Juventus che ha trovato il gol del pareggio su calcio di rigore di Dybala a 3 minuti dal termine, rigore assegnato dall'arbitro dopo un lungo consulto con il VAR, e su questo episodio ha un po' polemizzato poi davanti ai microfoni di DAZN l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. Ascoltiamolo.
Era l'unico modo in cui secondo me potevamo prendere gol. C'è dispiacere perché abbiamo secondo me condotto la partita dall'inizio alla fine, abbiamo concesso nulla alla Juventus e sono due punti buttati via che non mi fanno piacere, perché insomma l'arbitro è lì a due metri, vede, dice che è tutto a posto e poi insomma viene richiamato. C'è dispiacere per i nostri tifosi che ci hanno accompagnato per 95 minuti, per la prestazione della squadra che è stata buonissimo contro un avversario che sappiamo il valore, dove sicuramente avremmo meritato di più.
Insomma, un punto in due partite tutto sommato giocate molto bene dall'Inter, sia contro la Lazio sia contro la Juventus che invece esce fuori con 4 punti da questo doppio confronto con Roma e Inter, in mezzo anche la Champions League. A proposito di Inzaghi, il fratello di Simone, Pippo, che guida il Brescia, che tra l'altro piccolo inciso è diventato padre nelle ore scorse, ha guidato i suoi al successo nel derby lombardo contro la Cremonese 1-0. Parliamo dunque di Serie B, dove guida sempre il Pisa, però la formazione toscana continua a balbettare in questo periodo, addirittura in casa non è andata oltre l'1-1 contro il Pordenone, che ha segnato a tempo scaduto con un ragazzo d'origine nigeriana ma nato a Roma. Dunque, oltre al pari del Pisa e alla vittoria del Brescia, tra quelle di testa hanno vinto il Benevento, ha vinto il Frosinone che ha battuto l'Ascoli, ha vinto la Regina, mentre a metà classifica 3 punti per la Ternana, per il Monza, e in coda ha vinto l'Alessandria, in coda dove il Como non è andato oltre il pareggio a Ferrara, dove pure era passato in vantaggio. E questo per quanto riguarda il campionato di Serie B e i risultati, mentre in classifica guida sempre il Pisa con 20 punti davanti al Brescia che ne ha 17, poi Benevento e Lecce 16, così come la Cremonese e la Regina, a 14 punti Frosinone, Perugia e Ascoli, a 13 Ternana, Monza e Cittadella, 11 punti per il Cosenza, 10 punti per la Spal, per il Parma e per il Como. In zona retrocessione Crotone e Alessandria 7 punti, Vicenza 3, chiude il Pordenone con 2 punti.
E in questo fine settimana è molto ricca anche la pagina degli altri sport. Iniziamo dai motori.
Sì, motori che hanno visto contemporaneamente il Gran Premio di Formula 1 e quello della MotoGP. In Formula 1, nel circuito di Austin, negli Stati Uniti, ha vinto Max Verstappen, che era partito dalla pole position. Accanto a lui c'era Hamilton, che aveva sorpassato la Red Bull dell'olandese alla prima curva, dopo le polemiche in sede di prove cronometrate. In realtà poi dopo la Red Bull l'ha portata a casa soprattutto grazie alla strategia. Hamilton ha detto che i suoi hanno fatto particolarmente fatica a star dietro alle Red Bull tutto il fine settimana. Ascoltiamo il campione del mondo britannico.
Great start and really exciting down to turn one. And I really thought things were looking up once I was in the lead, but I was struggling with the rear end. He was all over me at the first stint, but yeah, nonetheless they did a great job.
Questo dunque Lewis Hamilton, secondo sul traguardo di Austin. Verstappen, che adesso guida il mondiale allungando proprio su Hamilton, sono adesso 13 punti di vantaggio dell'olandese sul britannico, mentre a Austin il podio è stato completato dalla seconda Red Bull, quella di Sergio Perez, il messicano, poi quarto posto per la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, Daniel Ricciardo su McLaren è giunto quinto. Sempre a proposito di motori, a Misano Adriatico, quindi ovviamente in Italia, c'è stata l'ultima gara sul suolo italiano di Valentino Rossi, insomma il dottore che ha annunciato che a fine stagione si ritirerà. È stato accolto dalle frecce tricolori, è stato premiato dal ministro degli esteri Di Maio, c'è stata questa grande festa a cui ha partecipato anche il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, che è marchigiana così come Valentino Rossi. Valentino Rossi, che poi per quanto riguarda la gara ha rimontato dall'ultima posizione fino alla decima, ma insomma la gara in sé contava poco, contava molto più l'atmosfera che ha circondato questo ultimo gran premio sul suolo italiano di Valentino Rossi, che alla fine ha scherzato, ha detto è stato talmente bello che forse alle ultime due gare non vado, perché così mi resta il sapore di quest'ultimo bagno di folla in casa.
E infine chiudiamo con il tennis, il trionfo di Sinner ad Anversa.
Sì, perché Jannik Sinner ha conquistato il torneo, lo European Open, in finale, dominando l'argentino Diego Sebastian Schwartzman, e diventa così l'altoatesino, il primo italiano nella storia del tennis professionistico a vincere 4 tornei nello stesso anno. Aveva cominciato l'anno vincendo uno dei tornei di preparazione agli Australian Open, ribattezzato all'epoca Melbourne 2, ha vinto il torneo di Washington, ha vinto Sofia, ha vinto Anversa, ed è stato anche il primo giocatore a vincere a 20 anni tutti questi tornei dai tempi di Novak Djokovic, che c'era riuscito nel 2007, appunto, praticamente da teenager, a vincere in quella stagione 5 tornei. Con questo risultato, tra l'altro, Sinner si riporta a circa 100 punti di distanza dal nono posto della classifica, quello occupato dal suo amico il polacco Hubert Hurkacz, che al momento è l'ultimo qualificato per le finals di Torino, quindi aumentano le chance di vedere Sinner oltre a Berrettini proprio nello showdown in programma nel capoluogo piemontese tra 3 settimane, quando si affronteranno i primi 8 della classifica mondiale.
E così arriviamo praticamente alla conclusione del programma di quest'oggi. Grazie a Dario Castaldo per questo aggiornamento sullo sport, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato quest'oggi fino al termine del programma. Naturalmente il programma che torna puntualissimo domattina alle 8, tra le 8 e le 10 ci sentite tutti i giorni su SBS, e negli altri orari potete sempre seguirci sul sito sbs.com.au/Italia in podcast. E ora Dario salutiamo.
Non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata da parte di Dario Castaldo
e Massimiliano Gugore. Ciao!
Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.